enfasi sulla missione questa mattina è in Giovanni 2. In Giovanni 2 vogliamo leggere insieme, scusate, Giovanni 1, ancora il fuso orario mi fonde. Giovanni 1 dal 35 fino al 45 o 6. Versetto 35, Giovanni 1. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno, era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, della città di Andrea, di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? E Filippo gli rispose: vieni a vedere. Questa è la parola di Dio. Caro Padre, grazie per questa meravigliosa opportunità che ci doni di essere qui nella tua casa. Signore, ti prego veramente di istruirci questa mattina, ti prego di toccare i nostri cuori, le nostre menti, che possiamo essere cristiani integri, non solo di testa, non solo di cuore, ma in cui le nostre facoltà sono integrati in cristiani, uomini e donne a 360 gradi, consacrati a te, nel nome di Gesù. Amen. Avrei tanti aneddoti da raccontare riguardo questo nostro viaggio in America, e pensavo di fare un sermone soltanto sulle lezioni che abbiamo imparato, non lo farò, però abbiamo fatto tante esperienze in questi mesi, visitati tante chiese, abbiamo parlato con decine di pastori e che posso dire, ci siamo fatti veramente una cultura profonda. E beh, in una chiesa, vi racconto solo questa, non gli siamo piaciuti perché mi tiravo troppo su i pantaloni. Non me l'avevano mai detto prima. Perché non me l'avete detto, fratelli? Me li tiro troppo su? Vabbè, comunque adesso sono amico col pastore e va bene così. Però questo tour che facciamo ogni tot tempo è molto particolare, non solo perché passiamo 3 mesi come famiglia in un furgone, spazi molto stretti, dormiamo in più di 20 letti, facciamo 20.000 chilometri, a volte più, però la cosa che a me affascina è che vediamo queste chiese saltuariamente, a volte ogni 3 anni, a volte ogni 4 anni, e quando torniamo troviamo sempre delle situazioni diverse, troviamo alcune chiese che sono su, alcune chiese sono giù, per modo di dire, alcune chiese sono incoraggiate, alcune chiese sono scoraggiate. Che dire, questo è un po' il ciclo normale della vita della Chiesa. C'è una Chiesa che stava celebrando il suo 160esimo anniversario. Noi quest'anno facciamo 7. 160 anni. Ed è così. Torniamo e vediamo queste differenze. E a volte torniamo e vediamo anche quest'altra realtà. Cioè, una Chiesa che c'era 3-4 anni fa, quando torniamo non c'è più, non c'è più. Ero con una coppia in St. Louis, nel Missouri, loro frequentavano una chiesa così, che non c'era più, aveva dovuto chiudere, e loro facevano questa riflessione, hanno detto: il pastore era un insegnante fantastico della parola di Dio, meraviglioso, e forse Dio ha voluto chiudere la chiesa per diffondere il messaggio di Steve, come il polline, nelle chiese dei dintorni. E mi sono portato dietro questa riflessione. Al giorno seguente sono incontrato con un altro pastore che conosceva bene Steve, il pastore della chiesa che non c'era più, e quest'altro mi dava la sua riflessione e mi disse, questo mi disse, sai Keith, Steve era cresciuto con l'idea che se tu semplicemente apri la parola e la esponi, le cose si porteranno avanti da sola o da sole. E il problema è che le cose non si sono portate avanti da soli. E mi disse poi questo, se i credenti non condividono la loro fede fuori dalla Chiesa, la Chiesa non può sopravvivere, morirà. È vero che ci vuole ogni aspetto in una vita sana della Chiesa, e uno di questi aspetti è quel senso di responsabilità individuale di condividere il Vangelo. Di questo voglio parlare oggi. L'evangelismo come stile di vita, o l'importanza di essere evangelisti, se vogliamo chiamarlo così, del passaparola, imparando a condividere il Vangelo a tu per tu, e vedremo da questo brano di Giovanni proprio questo, come essere un evangelista del passaparola. Se guardassimo nella storia della Chiesa del primo secolo, vedremo che è così che la Chiesa è cresciuta. Se vedessimo, non andiamo a vedere ora Atti 6, 7 o Atti 12, 24, dove si dice che la parola cresceva, la parola si disseminava. E come si disseminava? Come cresceva? Beh, attraverso i credenti che condividevano a tu per tu. C'è un libro molto interessante da Michael Green, chiamato Evangelismo nella Chiesa del primo secolo, e lui dice questo, dice la grande missione del cristianesimo in realtà fu eseguita da missionari informali. Il messaggio fu disseminato, parole sue, non in contesti formali di predicazione principalmente, ma in contesti informali di conversazione tra amici e conoscenze casuali, nelle case e i negozi di vino, mentre camminavano nei dintorni delle bancarelle, nei mercati. Ci viene in mente quell'episodio quando Paolo era ad Atene, Atti 17, 17, Paolo scorreva nella sinagoga e sulla piazza con quelli che vi si trovavano. Parole di nuovo di Michael, andavano da tutte le parti condividendo il messaggio a tu per tu. Lo facevano in modo entusiasta, naturale, e con le convinzioni che hanno coloro che fanno qualcosa, non perché sono pagati, ma per convinzione. E di conseguenza la loro testimonianza fu ben accetta, il movimento crebbe, soprattutto in mezzo alle classi più basse. Che bel dipinto della Chiesa di Gesù Cristo, non è vero? Dove non c'è una distinzione tra clero e laico, tra credente che sta davanti e credente, come dire, che è seduto. No. Ogni persona, ogni figlio di Dio, ogni figlia di Dio prende su di sé, sulle proprie spalle, quella gioiosa responsabilità di condividere il Vangelo con le persone intorno. Voglio solo dire tre cose riguardo l'evangelismo prima di entrare nel brano. Prima di tutto vi faccio questa domanda. Come possiamo non essere degli evangelisti del passaparola in base soltanto alla logica di Romani 10:14? Se volete andare potete andare a vederlo. Però la terza domanda che fa Paolo in questo elenco di domande è questo. Come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunzi? La logica è devastante, non ci vuole una laurea per capirlo. E tante volte possiamo mettere Dio alla prova dicendo no, Dio avrà altri mezzi, Dio può anche apparire in un sogno, può anche apparire, sì, ma non è il modo naturale che Dio usa per condividere il Vangelo, usa persone. Chi? Ci vuole un chi che annunzi la sua parola. Penso che a volte possiamo essere confusi, soprattutto in alcuni contesti dove si predica un Dio grande, un Dio sovrano, un Dio a cui non sfugge nulla. Possiamo essere un po' confusi su questo punto, perché noi crediamo da una parte che la salvezza appartiene al Signore, Salmo 3:8, crediamo che è sua, crediamo che, come dice Daniele 4:17, l'Altissimo domina sul regno degli uomini. e che egli lo dà dai regni, dalla salvezza, dalla vita a chi vuole. Crediamo questo. Crediamo che Dio fa misericordia a chi vuole, Romani 9, 18. Ma non per questo dobbiamo limitare l'offerta libera del Vangelo sinceramente a tutti. Non permettiamo che i nostri cuori si restringono quando pensiamo a condividere il Vangelo. È vero che Dio ha tutto in mano, ma noi siamo quei chi attraverso il quale Dio vuole portare il suo Vangelo a tutti. Calvino, per chi può interessare, stesso, non ha mai permesso che la dottrina dell'elezione restringesse l'idea dell'evangelismo. Lui non permise mai che l'elezione limitasse l'offerta libera del Vangelo. Lui insegnò che dato che l'evangelista non sa chi sono gli eletti, devono operare sul principio che Dio vuole salvare tutti. Quando usciamo lì fuori, la nostra idea è Dio vuole salvare tutti. E che dobbiamo offrire il Vangelo con questo spirito. Sicuramente correremo alla dottrina dell'elezione per la sicurezza della salvezza e per l'essere fondati nel piano di Dio dall'eternità, ma non permettiamo mai che ostacoli in nessun modo la nostra evangelizzazione. Come sentiranno se non c'è chi lo annunzi? Numero due, come possiamo non essere degli evangelisti del passaparola quando il più grande evangelista usufruì di questo metodo? Passaparola, a tu per tu. Filippesi 1,12, queste parole di Paolo, dice: quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Possiamo farci un'idea, non è vero? Paolo era incarcerato lì nel pretorio e quel luogo, quel pretorio è stato saturato con il messaggio che Paolo era in catene per Cristo. Appena aveva l'opportunità, aveva parlato della ragione che le aveva portato ad essere in quella situazione. Lo comunicava, Paolo lo trasmetteva, come qualcuno potrebbe parlare di tematiche di gossip o di qualcos'altro. Lui sceglieva l'argomento Cristo. Cristo. Come possiamo non essere degli evangelisti del passaparola? E numero tre, come possiamo non essere degli evangelisti del passaparola avendo cuori che scoppiano per Cristo? Tuo cuore scoppia per Cristo? Paolo dice in 2 Corinzi 4,16: ho creduto, perciò ho parlato. Ho creduto, di conseguenza ho parlato. Questa è la descrizione dell'evangelista del passaparola. Ho creduto in questo mondo oltre questo velo di materialità e di fisicità. Ho creduto in questa realtà del cielo, dell'inferno, dell'anima eterna. Ho creduto in tutte queste cose. Come posso non parlare delle persone che hanno bisogno di Cristo? Altri avranno altre tematiche sulla punta della lingua, politica, sport, Hollywood, ma io no. Dato che ho creduto in questa realtà meravigliosa di un Cristo Salvatore, non posso non parlare del mio Signore. Come possiamo non essere degli evangelisti del passaparola? Adesso arriviamo al nostro brano. Vogliamo guardare questo esempio di come questo messaggio si è disseminato in questi primi giorni dell'arrivo di Gesù nel suo ministero, e vogliamo vedere in questi esempi come possiamo anche noi essere degli evangelisti del passaparola. Se ci ricordiamo, l'inizio del Evangelo di Giovanni e l'enfasi è su Giovanni, sul suo ministero, e prendiamo il versetto 35, giusto? Come punto d'inizio, il giorno seguente Giovanni era di nuovo lì con due dei suoi discepoli, dove lì è lì nella regione dove stava battezzando. E possiamo immaginarci un po' la scena: il giorno seguente, il giorno prima, Giovanni aveva visto Gesù e aveva puntato il dito. Possiamo avere un'immagine molto drammatica nella nostra mente. Sicuramente Gesù veniva verso di lui: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo aveva fatto Giovanni il giorno prima, e il giorno seguente Di nuovo, la stessa cosa, Giovanni, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, ecco l'agnello di Dio. E versetto 37, i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Cosa impariamo da questo primo elemento? Prima di tutto vediamo che per essere evangelisti del passaparola dobbiamo avere una mancanza assoluta di egoismo. Una mancanza assoluta di egoismo. Come Giovanni. Io non sono la cosa più importante. Giovanni il Battista, se approfondissimo un po' il suo ministero, ci renderemo conto che aveva un ministero enorme. Vediamo da Marco 1,5, dice tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui, tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano battezzati nel fiume confessando i loro peccati. Wow! Immagini Giovanni Battista, che ministero, tutti. Giovanni 3,26, andarono da Giovanni, i suoi discepoli, dissero, Rabbi, colui che era con te di là da Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno da lui. Tutti che venivano prima da te, ora vanno da lui. E poi le famose parole di Giovanni Battista, io non sono il Cristo, e bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Questo caratterizza l'evangelista del passaparola. Io non sono la cosa più importante. Mettiamoci nei panni di Giovanni Battista. Non ci è voluto molto, sembra. Lui ha puntato il dito e appena ha puntato il dito questi due discepoli se ne sono andati. Il suo ministero da quel giorno in poi non era lo stesso. Si pensa che abbia avuto 6 mesi di ministero in totale Giovanni Battista. Come ha potuto fare così? Tirare via da se stesso lo sguardo per rivolgerlo su Gesù Cristo. Perché? Perché lui aveva una mancanza assoluta di egoismo. Non si trattava di lui. Lui riconosceva che non era la cosa, la persona più importante. Non so te, ma ho l'impressione che io avrei agito in un modo diverso. I due discepoli, avendolo udito, seguirono Gesù. Aspettate, avrei detto. Vi darò un altro posto di ministero più importante nella mia entourage. Non ve ne andate, abbiamo chiese, abbiamo ministeri da compiere, cose da fare. Non per Giovanni Battista. C'era una cosa che importava, puntare quel ditino a colui che può salvare e dire eccolo, è lui l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Fratelli e sorelle, non è vero che una delle cose che più ostacola la nostra condivisione della nostra fede è il nostro egoismo. Il nostro egoismo. Cosa penseranno di me? Sembrerà che sono fanatico, un folle, un pazzo? Sarò rigettato per conto di quello che credo. Questo non deve caratterizzare gli evangelisti del passaparola. Forse questa storia può illustrare in modo divertente la mancanza di egoismo che ci deve caratterizzare. Due fratelli stavano facendo esercizi di sopravvivenza nel Canada e mentre attraversavano il bosco ad un tratto spuntò un orso, stava per saltarli addosso. Il fratello più grande, erano due fratelli, il fratello più grande in modo sorprendente si sedette per terra, si tolse via gli scarponi per mettere le scarpe da ginnastica, se li infilò, se li stava legando. Il fratello minore disse, non pensi di poter correre più velocemente di quell'orso, vero? Il fratello maggiore disse, non devo correre più veloce dell'orso, devo solo essere più veloce di te. Mancanza di egoismo? Non penso. A volte possiamo essere incentrati su noi stessi, come questo fratello maggiore, ci importa solo di noi. Non parliamo a quella persona. Che siamo impegnati o quant'altro. Cerchiamo di seguire l'esempio di Giovanni Battista e la sua assoluta mancanza di egoismo. La prossima persona sul quale vogliamo riflettere, versetti 38-39, Gesù, voltatosi, osservando che lo seguivano, domandò loro cosa che cercate, ed essi dissero, Rabbi, tradotto per maestro, dove abiti? Ed egli rispose loro, venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno, era circa la decima Ora, cosa impariamo da Gesù? Beh, tante cose potremmo tirare fuori, ma quello che a me ha toccato molto è questo, che Gesù aveva tempo da spendere con i perduti. Gesù aveva tempo da spendere, erano, qua dice, la decima ora, sarebbero le 4 del pomeriggio, e Gesù diede a loro ampio tempo. E passò del tempo, che cercate? Invitò a loro a stare con lui. Gesù passò tempo con i perduti. Non mi piace mai dare esempi di questo tipo perché possono dare l'impressione sbagliata. E parlarvi di ciò che mi è successo sull'aereo, tornando dal New Jersey, potrebbe dare l'idea che io sono un specialista di questo, e che sono un specialista del condividere il Vangelo a tu per tu. Non è vero, non è vero. Tutti lottiamo con le stesse cose, tentate a ritirarci, mettere le cuffie, chiuderci da tutto ciò che ci circonda, e sicuramente a volte dobbiamo anche avere la libertà di farlo, però Dio è un Dio grande e la sua provvidenza forse mi ha voluto dare questa esperienza per testimoniare riguardo questo punto. Il fatto sta che ero sull'aereo, un viaggio di 7 ore, mi sono seduto lì e arriva mio compagno di sedia, non appena si siede, non si era neanche seduto in realtà, ha guardato verso di me, ecco, io avevo intenzione di leggere il mio libro, di approfondire un argomento importante di teologia, se io avevo altro in mente, ecco, e si è seduto vicino a me e mi ha chiesto di cosa tratta il libro. Wow! Dove noi non arriviamo il Signore arriva. L'argomento del libro era l'intero Cristo, cioè che non siamo salvati per mezzo di niente altro se non per mezzo di Cristo. Ora devi essere veramente un incapace per non prendere al volo un'opportunità così. E ho avuto l'opportunità di parlare a questo ragazzo del Vangelo. Era in ricerca spirituale. E mi ha chiesto a un certo punto, cos'è che ti ha cambiato la vita per farti seguire questa strada? Wow, qual è il punto? Il punto è che se diamo tempo, se apriamo delle porticine a volte ad avere quei contatti, quei momenti, a volte del tempo ampio, possiamo essere sorpresi di quello che fa il Signore. Non sempre va così, non sempre è così, lo sappiamo tutti. Però se ci apriamo saremo tante volte stupiti. Nel parlare di questo dare ampio tempo ai perduti, io credo molto nell'idea delle porte aperte per parlare a delle persone. Di nuovo Calvino, molti di noi non penseremo a lui come un insegnante buono dell'evangelismo, ma era fantastico. Calvino ha evangelizzato l'Italia. Quando un'opportunità si presenta dobbiamo realizzare che una porta è stata aperta per noi dalla mano di Dio affinché possiamo condividere Cristo. Dall'altro canto, quando vediamo una porta chiusa per l'evangelismo, non dobbiamo persistere nel cercare di forzare ciò che non si può forzare. Buon consiglio. Invece dobbiamo pregare e cercare altre opportunità. La porta è chiusa quando vediamo che non c'è speranza di successo, almeno in quel momento. Allora dobbiamo andare in un'altra direzione invece di consumarci nei tentativi vani di aprire la porta chiusa. Però io metterei in questo contesto le parole di Calvino. Se non diamo tempo a vedere se Dio aprirà o meno una porta, come potremo mai sperimentare le porte aperte che il Signore desidera aprire per noi? Per sapere se ci sono delle porte aperte o chiuse dobbiamo passare del tempo con le persone, con i perduti. E adesso faccio la domanda a te come la faccio a me. Quanto tempo passi con i perduti? Forse bisogna approfondire un attimino di più la domanda. Quanto passi del tempo con i perduti? Non in un contesto necessariamente di lavoro o così, ma esplicitamente con il desiderio di passare del tempo con l'idea di prima o poi condividere il Vangelo. Lo facciamo spesso? Facciamo come Gesù che passa ampio tempo, era circa la decima ora, gli diede il resto del pomeriggio. C'è un'altra frase che mi affascina in questi versetti Gesù che dice ai due: che cercate? Che cercate? Questa frase è per te questa mattina, che hai bisogno di riflettere sulle domande più profonde della tua esistenza. Questa parola non è soltanto una parola storica, è una parola vivente, sperimentale. Cosa cerchi tu? Risponderai: a un lavoro, a una relazione? No, no, vai più in profondo. Cosa cerchi? Soddisfazione? Pace? Qualche modo in cui la tua vita possa avere un senso? Lascia che ti dica che Gesù ti pone questa domanda proprio per far salire a galla il fatto che ciò che cerchi è in Gesù Cristo. Non troverai nessun altro ciò che stai cercando. Giovani, smettetela di cercare lì fuori nel mondo ciò che solo Cristo può darvi. Noi che siamo più grandi l'abbiamo provato, non c'è niente. Cosa cerchi? Qualsiasi cosa sia, non la troverai se non è in Gesù Cristo. Il prossimo esempio che vediamo per noi che cercheremo di essere degli evangelisti del passaparola è versetto 40-42, l'esempio di Andrea, Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni. Ecco, adesso sappiamo chi è uno di questi due personaggi che quando Giovanni ha puntato il dito ha seguito Gesù, si chiama Andrea. E vediamo che versetto 41, egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. E Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone. Però vediamo soprattutto Andrea, l'esempio di Andrea. È una cosa molto interessante. Possiamo pensare ad Andrea, aveva passato la serata con Gesù e poi cosa fece appena ebbe opportunità? Andò da chi? Da suo fratello, da Simon Pietro. Tutto questo succede nel villaggio della Betsaida, è lì che si diffonde inizialmente attraverso Andrea il messaggio di Gesù. E cosa possiamo imparare da questo suo modo di fare? Possiamo imparare che Andrea ha evangelizzato usando le reti naturali delle sue relazioni. Ha usato la rete naturale, le persone che già erano parte del suo contesto, o di famiglia o di dove viveva. Queste reti naturali di relazioni penso che siano fondamentali al giorno d'oggi. E funziona a condividere il Vangelo principalmente in questo ambito delle relazioni naturali, perché queste relazioni sono basate sulla fiducia. La fiducia, c'è una fiducia innata in queste relazioni, per quello esistono. E non penso che debba dirvelo, ma una delle caratteristiche della nostra società è la sfiducia, non è vero? Ogni volta che parliamo con qualcuno si chiedono: cosa vuole da me questa persona? Abbiamo a che fare con persone che sono state bruciate, manipolate, purtroppo, nel nome della religione e purtroppo anche tante volte nel nome stesso del Signore. E forse in passato questa modalità o questo metodo di andare ad un estraneo e confrontarlo col Vangelo forse era il metodo più normale, più usato, forse funzionava ed era efficace, però ai nostri giorni dobbiamo guadagnarci il diritto di parlare con le persone di una cosa così intima e così profonda come è la loro vita spirituale. Non diciamo mai che non è mai giusto evangelizzare a degli estranei, non è questo il punto. Però il metodo approccio principale deve essere quello di usare le reti naturali che già abbiamo. Amici, compagni, fratelli, familiari, vicini, colleghi al lavoro, compagni di scuola. E così ha fatto Andrea, evangelizzato alla sua rete naturale di conoscenze. Un autore dice che il diritto di parlare intimamente ad un'altra persona di Gesù deve essere guadagnata. E lo guadagni convincendolo, non che lui o lei sia il tuo oggetto di proselitismo, no, 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 no. Lo guadagni convincendolo che sei il suo amico o amica e che il tuo interesse per loro è sincero, è sincero. La verità è che per essere un evangelista del passaparola devi pregare soprattutto per il dono dell'amicizia. un atteggiamento amichevole è il segno distintivo della persona che sta imparando ad amare al suo prossimo come a se stesso. Si scrive molto al giorno di oggi, forse avete letto qualcosa, se no posso anche incoraggiarvi a farlo, sull'ospitalità. E quanto sia importante al giorno di oggi usufruire del metodo, se vogliamo chiamarlo così, dell'ospitalità, di avere persone in casa, di condividere le nostre vite con le persone che sono così sole, che sono così lontane dal proposito della loro vita. E dobbiamo pregare che il Signore faccia questo. Questo spirito deve accompagnare l'evangelista del passaparola, lo spirito di amicizia per poter raggiungere quelle reti naturali di amici. Potremmo guardare diversi esempi di questa caratteristica che accompagna l'evangelista del passaparola. Luca 4:22, non dobbiamo vederlo, però lì descrive Gesù come qualcuno del cui erano affascinati per le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Aveva un modo di parlare grazioso, un modo di parlare attraente, un modo di parlare coinvolgente. Prima Pietro 3:15 dice che dobbiamo parlare con chiunque ci chiede a rispetto della speranza che abbiamo e dobbiamo dare una risposta con rispetto. Con rispetto. Questo accompagna l'evangelista del passaparola, rispetto per la persona con cui stiamo parlando, vedere il buono che possono anche avere nella loro vita, nel loro modo di pensare e individuare anche le parti scorrette sicuramente, però rispetto. Colossesi 4:5-6 dice che il nostro parlare deve essere condito col sale per saper rispondere a ciascuno. E questo tutto prende forma in questo contesto del processo che abbiamo di cercare di evangelizzare i nostri cerchi naturali di conoscenze. Non c'è dubbio che quando si tratta di parlare, evangelizzare alle persone, molti di noi dobbiamo essere incoraggiati ad arrivare al dunque. Molti di noi giriamo intorno e non arriviamo mai alla sostanza. Altri di noi non c'è pazienza. Non c'è pazienza per aspettare i tempi, per accrescere quella fiducia e quella relazione. E tante volte la persona non è in grado di ascoltare. E dobbiamo essere come Andrea che andò prima dal suo fratello. Ora, ho detto che molti di noi pecchiamo di essere troppo violenti, altri dobbiamo guardare questo ammonimento di versetto 42, guardate questa frase che ci dà una parola di avviso, dice che lo condusse da Gesù. Alcune persone pensano che l'essere gentile e l'essere amichevole equivale a evangelizzare. No, prima o poi vogliamo portare, vogliamo trascinare quella persona a Gesù, lo condusse da Gesù. Questo è lo scopo, non è vero? Questa è l'idea nelle nostre relazioni, nelle nostre amicizie, condurre quella persona a Gesù. E anche quel condurre le persone a Gesù ci richiede tempo a volte. Conoscete un po' la nostra storia? Voi avrete storie simili, per noi sono stati 4 anni qui a Rozzano, a lavorare, a cercare di condividere il Vangelo, 4 anni lunghi. E poi il Signore ha gradito benedire la sua opera. In Kazakhstan parlavo con un missionario al cui ci sono voluti 6 anni per poter arrivare a quel punto di condividere il Vangelo in un modo che era comprensibile. Usiamo le nostre reti naturali di amicizie e di relazioni. Dobbiamo avere pazienza. Jay Packer dice: siamo tentati molte volte ad avere grande fretta con coloro che vorremmo guadagnare per Cristo e quando non vediamo una risposta immediata diventiamo impazienti e scoraggiati e perdiamo interesse in loro. Non so se caratterizza te, tante volte caratterizza me. E cosa posso incoraggiarti a fare? Comincia a pregare che Dio stenda la tua rete di conoscenze e amicizie. Mostra un interesse in altri. Quando vai al supermercato dove frequenti solitamente, chiedi alla persona lì come sta andando la giornata. dimostra sinceramente interesse. Hai avuto una giornata impegnativa? Forse all'inizio sarà difficile, forse arrossirai o chissà che, ma la prossima volta sarà più facile. E vedrai che piano piano sarai più in grado di comunicare e vedrai come queste relazioni e te stesso, il tuo spirito stesso diventa più aperto per accrescere queste relazioni. E ovviamente non possiamo andare avanti da questa bellissima frase, lo condusse da Gesù Cristo, senza dirti a te che sei qui questa mattina, se non sei mai venuto a Gesù Cristo, quanto ci piacerebbe condurti a Cristo questa mattina. Quanto vorremmo condurti e farti vedere la sua gloria, la sua maestà, la sua meraviglia. Non si tratta di noi. Vorremmo che tu anche potessi conoscere il Signore Gesù Cristo. Per ultimo l'esempio di Filippo, versetto 43 al 45. Il giorno seguente, questo è il terzo giorno, sono un po' dei chiodi che ci aiutano a organizzare il materiale, 29, 35, poi il 43. Il giorno seguente, cosa vediamo? Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Questa è una chiamata diretta di Gesù verso Filippo. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e Pietro, come vediamo tutto si svolge in quel posto. E poi Filippo, vediamo che trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret, il figlio di Giuseppe. E Natanaele disse: wow, non vedevo l'ora che qualcuno mi parlasse di Gesù. Raccontami ancora, Filippo, di questo grande, grande Messia. È andata così? No. Bah! Può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Bah! Lasciami stare con il tuo messaggio. Questo vediamo. Tante volte quando cercheremo di essere degli evangelisti del passaparola, sperimenteremo anche questo. Il rigetto. Non so se vi è capitato. Avete parlato con qualcuno? Cristo mi ha cambiato la vita. Sono paziente. Sono gioioso. E quella persona ti guarda così e dice: ma hai visto cosa ha fatto il Milan? Che devo fare? Beh, che dobbiamo fare, fratelli e sorelle? Ci rialziamo, ci rimettiamo in carreggiata e perseveriamo. Amen? Così ha fatto Natanael e Filippo. Gli disse, dopo che è stato respinto: vieni a vedere. Non l'ha mollato, l'ha incoraggiato, l'ha invitato. Però soffermiamoci un attimo su questo punto, che a volte verremo rigettati. Non devo dirvelo, non devo dirvelo. Però cosa dobbiamo fare se questo ci dovesse accadere? Guardate com'è un attimino, abbiamo ancora un attimo di tempo per guardare questo meraviglioso brano, Prima Tessalonicesi 2:2. Facciamo quello che vediamo anche nell'Apostolo Paolo. Che meraviglia. Prima Tessalonicesi 2:2. Fratelli, sapete, io comincio a leggere, quando troverete va bene, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto, subito oltraggi, come sapete, a Filippi, guardate che bello, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. L'esempio di Paolo dice la stessa cosa. Paolo era stato portato davanti a una folla violenta, era picchiato, malmenato, lasciato lì per strada sanguinante. Ma dopo di tutto lui si rialzò, ritornò nell'arena e per la grazia di Dio lo faremo anche noi, non è vero? Forse ti è successo, forse hai detto mai più, mai più. Ci ho provato una volta ad affrontare l'argomento, mai lo farò più con quella persona. Non va bene. Paolo ha detto venerdì che siamo in debito con le persone. Siamo ricevitori e questo ci rende debitori verso tutti per parlargli di Cristo. Non so se vi capita di sentire storie di alcuni evangelisti che raccontano delle storie sicuramente vogliono incoraggiare la Chiesa, ma sembra che fanno convertire tutti così. E io sento queste storie e dico, caspita, c'è qualcosa che non va in me. Perché io non riesco a fare la bacchetta magica e far convertire una persona. Gloria a Dio se sono conversioni vere, non mi fraintendete, però o te ti lascia l'idea che sono solo io ad essere rigettato, non è così. Paolo fu rigettato, Gesù stesso, e non possiamo mai smettere di credere che Dio può salvare l'osso più duro. Amen. Però siamo anche pronti a tutto e alla fine dei conti dobbiamo ricordarci sempre questo. Cosa vuole Dio da noi? Risultati? Numeri? No. Fedeltà. Fedeltà. Dice Archippo, bada al servizio che hai ricevuto dal Signore per compierlo bene. Basta. Questo possiamo fare. Cercare di compiere bene il nostro ministero. Giusto per finire questa immagine che mi è venuta in mente mentre riflettevo sulla conversazione con questi amici lì a St. Louis, i miei pensieri tornavano a questa coppia che parlavano di come il pastor Steve li aveva insegnato a loro e ora vedevano come questi insegnamenti erano sparsi nei dintorni, nelle chiese della zona. Mi è venuta in mente l'ape, non la macchinina ma l'insetto. E possiamo imparare molto dall'ape, in questo discorso del passaparola, senz'altro. Se pensate all'ape, comincia la sua giornata nell'alveare, tutte le api sono lì ben raggruppate insieme, ma escono, giusto? Escono per cercare il nettare, che poi gli servirà per fare il miele. Nel loro uscire ad andare da pianta a pianta, alla loro insaputa si portano addosso l'ingrediente fondamentale per la vita di queste piante, di questi fiori. Si portano il polline. E questo polline, attraverso il semplice contatto, che loro neanche sanno che si portano addosso, si è semplicemente contagiato per conto del loro andare di fiore in fiore, e loro, senza neanche saperlo, stanno aggiungendo l'ingrediente necessario per la crescita di questi fiori, saltando da fiore a fiore, contagiando le piante, aggiungendo quell'ingrediente fondamentale alla vita della pianta attraverso il loro contatto. Penso che l'analogia è chiara, spero che lo sia. Impariamo dalle api, trasmettere il Vangelo tu per tu, pianta a pianta, persona a persona. Il regno di Dio è paragonato a un giardino tante volte. E se noi facciamo questo, vedremo crescere questo meraviglioso giardino di Dio, il suo regno, la sua Chiesa, alla sua gloria. E che Dio ci aiuti. Signore, grazie per la tua parola, grazie per gli esempi che possiamo trovare di aiuto.